capitolo 9. Allora, sopra c'è questo titolo che i traduttori e i teologi hanno dato, l'invito della sapienza in alcune versioni e qualcosa di simile nelle altre. La sapienza ha costruito la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha ammazzato i suoi animali, ha mescolato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha mandato fuori le sue ancelle dai luoghi più elevati della città, essa grida: chi è sciocco venga qui, a chi è privo di senno dice: venite, mangiate del mio pane e bevete del vino che ho mescolato. Lasciate la stoltezza e vivrete, e camminate per la via dell'intendimento. Chi corregge lo schernitore si attira vituperio, e chi riprende l'empio riceve ingiuria. Non riprendere lo schernitore, perché ti odierà. Riprendi il saggio, ed egli ti amerà. Insegna al saggio, e diventerà ancora più saggio. Ammaestra il giusto, e accrescerà il suo sapere. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Poiché per mio mezzo saranno moltiplicati i tuoi giorni, e ti saranno aggiunti anni di vita. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei schernitore, tu solo ne porterai la pena. La donna stolta è turbolenta, è sciocca e non sa nulla. Siede alla porta della sua casa, su un seggio nei luoghi elevati della città, per invitare quelli che passano per la via, che vanno diritti per la loro strada. Chi è sciocco venga qui, e a chi è privo di senno dice: le acque rubate sono dolci, il pane mangiato di nascosto è gustoso. Ma egli non sa che là ci sono i morti, che i suoi invitati sono nel profondo dello Sheol. Preghiamo. Signore, a te è piaciuto che fosse così, hai nascosto un tesoro, Signore, da quelli che sono i sapienti, gli intelligenti, i potenti di questo mondo, e lo hai rivelato a noi che ti cerchiamo, Signore, in modo umile e sincero di cuore. Ti chiediamo nel nome di Gesù di rivelarti, Signore, attraverso la tua parola, che possiamo essere sensibili di trovare l'insegnamento e l'applicazione pratica per il nostro quotidiano. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, questo invito della sapienza, no? La sapienza ha costruito, ha edificato, ha fabbricato la sua casa, e in Proverbi, come Tyler ha insegnato nel primo studio dei Proverbi, c'è sempre questa donna stolta, questa donna saggia, e quindi viene rappresentato da una donna che ha intagliato, che ha lavorato le sue 7 colonne. E qui 7 colonne, diversi teologi hanno cercato di trovare qualcosa, io sinceramente non vedo qualcosa di concreto, e quindi sono 7, una quantità abbondante, sono colonne, sono strutture importanti, però non ho trovato niente oltre il numero 7, che sia la perfezione, la completezza, e così le colonne costruite in un mondo spirituale. Ha ammazzato i suoi animali, ha mescolato, ha preparato il suo vino e ha imbandito, apparecchiato la sua tavola. Qui abbiamo una figura di animale, quindi di carne, di vino, di tavola, quindi magari di pane. Possiamo pensare oggi, no, quando in questi giorni d'estate, che vedo che tanti si stanno sventolando, quando passiamo davanti a un posto dove c'è qualche cicchetto, no, un pezzo di pane, un po' di prosciutto sopra. E qui dice che anche ha mischiato il suo vino, ha mescolato. La parola giusta è veramente mischiare. Si sa che nei tempi biblici loro di solito diluivano questo vino, oppure lo mischiavano con chiodi di garofano, con cannella, con spezie, per renderlo saporito. Quindi possiamo pensare qui a uno spritz bianco, uno spritz liscio, che sarebbe il vino diluito con acqua, no? O qualcosa di simile per l'epoca. E questi cicchetti che venivano celebrati, no? Con questa figura che Proverbi ci porta, quindi di una cena, di una festa, di un invito. Versetto 3 ci dice: ha mandato fuori le sue ancelle, le sue serve, no? Dai luoghi più elevati della città, essa grida, essa chiama. L'invito non è fatto in modo non è discretamente fatto, ma in modo evidente. Cioè, a volte c'è tanto rumore intorno a noi, e possiamo essere un po' distratti da quelli che sono le voci, da quelli che sono i suoni e i rumori del mondo. Però l'invito parte dall'alto e viene gridato. Chi è sciocco venga qui. Cosa è fondamentale, no? Qualsiasi persona che si è già approcciata con un tossicodipendente, con un senza tetto, sa che la prima condizione fondamentale è che lui riconosca il suo stato per avvicinarsi. Quindi chi è sciocco venga qui, e tutti noi dobbiamo purtroppo dire ci sono. Perché in alcun momento della nostra vita, in alcune circostanze, in qualche area della nostra vita, noi tutti abbiamo bisogno di consiglio del Signore. E quindi riconosciamo la nostra propria condizione, i nostri vizi, le nostre debolezze, le nostre tentazioni, e ci accostiamo. Ancora nel versetto 4. A chi è privo di senno dice: venite, mangiate del mio pane e bevete del vino che ho mescolato. Quindi sempre questa specie di un concetto di un drink, di un mix, di qualcosa. I veneti poi ci hanno aggiunto dei liquori insieme, ma era originalmente vino e acqua. Lasciate la stoltezza e vivrete e camminate per la via dell'intendimento, dell'intelligenza. Qui si ripete, è un invito. Si legge chiaramente nei Vangeli che Gesù è alla porta e bussa. L'invito è gentile e cordiale. Chi entra dalla finestra non è Dio. Versetto 7. Chi corregge lo schernitore si attira vituperio, e chi riprende l'empio, no, quello che è giusto, riceve ingiuria. Chi mai non si è permesso o si è avvicinato a qualcuno che era in una circostanza difficile e ha cercato di dare un buon consiglio ai propri occhi, al proprio intendimento, e magari ha trovato una persona che non era o aperta o matura o spiritualmente aveva sviluppato il senso dell'ascolto? E qualche volta succede anche con i nostri figli. Quindi vedo qui un chiaro insegnamento, perché ognuno di noi possa essere saggio di decidere la misura della maturità di colui che ci sta ascoltando. A volte dobbiamo masticare un po' di più le parole. Noi abbiamo appena fatto dei campeggi con bambini, adolescenti, l'English Camp anche con bambini. Il Vangelo è sempre lo stesso. Da 2000 anni a oggi è sempre lo stesso, però la forma di comunicarlo a volte bisogna adeguarla a colui che ci ascolta. Versetto 8 dice: non riprendere lo schernitore perché ti odierà, riprendi il saggio ed egli ti amerà. Quindi dobbiamo imparare da Gesù, no? Un modo di trovare. Lui era molto duro con la classe religiosa, con coloro che erano quelli che portavano, no, l'apparenza di santità, l'apparenza di religione, ma era molto amorevole con il popolo che non aveva ancora intendimento spirituale. Quindi in base sempre al livello di maturità di colui che ci ascolta. Insegna al saggio e diventerà ancora più saggio, ammaestra il giusto e accrescerà il suo sapere. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Quindi il timore, no? Questo santo rispetto del Signore, dell'Eterno, è il principio della sapienza. E la conoscenza del Santo, la scienza buona, quella studiata, quella veramente strutturata, è intelligenza. E qui c'è questo versetto, Proverbi 9:10, a chiunque abbia dei figli piccoli o che abbia già sentito parlare dei più forti, sicuramente l'ha memorizzato. Se no, se per voi è qualcosa di nuovo, prendete alla biblioteca della chiesa, abbiamo questi CD di musica che anche per gli adulti insegnano e ci fanno memorizzare la scrittura, sono una valida risorsa per memorizzare la scrittura. Il CD realizzato dalla chiesa di Torino, se non sbaglio, insieme ad altri gruppi di persone. Quindi abbiamo versetto 11. Poiché per mio mezzo saranno moltiplicati, saranno aggiunti i tuoi giorni e anni di vita. Vediamo nei giornali, nei quotidiani, diversi casi di morte prematura. E non solo per incidenti. A volte un modo di alimentarsi, a volte un modo di cercare un limite, a volte quello stesso vino che potrebbe essere una celebrazione in un giorno di festa consumato in modo eccessivo può diventare una dipendenza, può creare diverse altre situazioni che incidono sulla salute. Quindi qui è importante considerare la nostra responsabilità di cercare la saggezza e di avere questo beneficio di anni di vita. Sempre parlando della tavola. Se sei saggio per te stesso. Se sei schernitore, tu solo ne porterai la pena. Domenica scorsa Tyler ha parlato di Giona, no? E abbiamo visto che non solo Giona ha pagato, ma coloro che erano con lui in barca. Quindi qui Proverbi fa un altro punto di vista. Perché? Perché se sei saggio per te stesso, porti un profitto per te stesso, e se sei stolto porterai tu le conseguenze, anche se a volte, come abbiamo visto con Giona, non sempre si ferma a questa massima, a questa verità. E lì dal versetto 13 inizia questo nuovo passo della donna stolta. La donna stolta è turbolenta, è sciocca e non sa nulla. Un'altra traduzione potrebbe essere: la follia è una donna stolta. Quindi sempre nel femminile, però non si tratta di una donna piuttosto che di un uomo. Ma è una donna turbolenta, sciocca, non sa nulla. Quindi tanto rumore in contrasto con il silenzio. A volte dobbiamo valutare la forma di esprimersi di coloro che ci stanno proponendo, di coloro che ci stanno cercando di influenzare. Magari ai giovani qualcosa tramite internet sia molto, molto facile da capire, discernere. Quando mi sono... Può darsi che qualcuno si è avvicinato al Vangelo con uno che ha detto: venite a Dio, se no andrete all'inferno, no? Ci sono questi predicatori di strada che sono molto incisivi. Magari non è il modo giusto, magari neanche solo Dio ti ama e ti vuole bene. Dobbiamo a volte trovare, in base al livello di maturità di ciascuno. Ma io mi ricordo quando mi sono avvicinato al Signore, già da adulto, ho trovato questo uomo che mi raccontava delle cose della sua vita che assomigliavano a quelle mie. Quindi a volte quello che hai affrontato, le tue difficoltà, saranno un bagaglio per incoraggiare gli altri che sono vicino a te e che ancora non hanno questo discernimento. Versetto 14. Parliamo della donna stolta o della stoltizia. Siede alla porta della sua casa su un seggio nei luoghi elevati della città. E quindi l'invito della sapienza all'inizio del capitolo ci parla di Dio e del suo desiderio di portarci una ricchezza spirituale. L'invito della stoltizia è il contrario. Il primo era la saggezza ha costruito, ha lavorato, ha preparato una tavola, e qui c'è tanto rumore, la donna stolta, tanto rumore, un trono che potrebbe rappresentare la sedia, autorità, potere, quello che è, incontra in modo contrario a quello che è la saggezza. Quindi dobbiamo essere attenti a discernere queste due voci, che una grida e l'altra ci invita a una festa. Versetto 15. Per invitare, per chiamare quelli che passano per la via, che vanno diritti per la loro strada. Chi è sciocco venga qui. E a chi è privo di senno dice: le acque rubate sono dolci, il pane mangiato di nascosto è gustoso. A volte nella nostra vita ci sono queste voci che ci invitano ad arrivare a un posto buio. Può essere un posto dove devi uscire di casa e andare fisicamente, può essere un posto dove accedi con il tuo cellulare, può essere un posto dove vai quando sei al lavoro. E questi posti, per fare cose nascoste, per avvicinarsi alle tenebre, mi piace Giacomo capitolo 1 parla della concupiscenza. Noi siamo attratti da qualcosa che c'è dentro un seme del peccato, però quello è attraente. Quello ci può conquistare, è un nostro dovere ascoltare la voce della saggezza e decidere. Versetto 18, ma egli non sa che là ci sono i morti, i defunti, che i suoi invitati sono nel profondo dello Sheol. Quindi qui anche Tyler ha spiegato domenica, Sheol e nel Vecchio Testamento scritto. Allora, noi leggiamo la Bibbia in lingua corrente, italiano, inglese, portoghese, quello che abbiamo come lingua corrente, ma il Vecchio Testamento è stato scritto in ebraico, di alcuni passi in aramaico, e il Nuovo Testamento in greco koiné. Quindi abbiamo nel Vecchio Testamento in aramaico, in ebraico, scusate, il Sheol, che è questa dimora dei morti, come ha spiegato anche Tyler domenica, e nel Nuovo Testamento si usa Hades. Atti 2:27 velocemente dirà, ci farà un po' capire che significano la stessa cosa, perché dice: non lascerai l'anima mia nell'Hades. E quello stessissimo versetto viene anche riportato in Salmo 16:10. Invece di Hades ci sarà Sheol, o di, in base alla traduzione, no, Sheol, ok. E quindi parla di questo posto, è un salmo, è una citazione in Atti, che parla del luogo dove Cristo è andato dopo la croce. Un luogo di morte, in alcuni passi si può capire che c'è una certa coscienza, o si può parlare, c'è un dialogo. Ezechiele 32:21 parla che sia giusti, che empi saranno insieme. Quello che ci sembra è che questo luogo, Sheol Hades, fino a Gesù, tratteneva l'anima delle persone dopo la morte, sia giusti che ingiusti. Ma andiamo a leggere da Luca 16, dove c'è, tanti chiamano parabola, ma io dico che teologicamente sembra più una storia vera, Luca 16 dal 19. Andiamo a leggere questa storia di Lazzaro e il ricco. Dice così la parola di Dio. Or vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva sulla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Quindi sepolto, è stato messo in una tomba, è stato fisicamente in un cimitero o quello che era per l'epoca. Versetto 23. E essendo tra i tormenti nell'inferno, qui la parola originale in greco è Hades, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua. Immaginate che il caldo di oggi è niente. Perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati, tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi vi è un grande baratro, un abisso, una voragine, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono e neanche nessuno può passare di là a noi. Poi va avanti che lui chiede di andare dai parenti a raccontare questa cosa e il versetto 31 conclude dicendo: allora egli gli disse: se non ascoltano Mosè e i profeti non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Quindi qui abbiamo l'Hades tradotto come inferno. Sarebbe una grande valutazione ogni volta andare a vedere nell'originale, ma insomma sono diverse parole che vengono utilizzate. Sheol e Hades per un posto di morte dove l'anima giace. Non è la tomba, è un'altra parola, la tomba che sarebbe Keber. La Geena, che si riferisce al valle di Hinnom, fuori da Gerusalemme, dove due re come Akkaz e Manassè hanno offerto culto a Moloch, a Baal, sacrificando e bruciando i propri figli. Quindi parla di un posto di bruciare, fuoco e qualcosa di molto brutto. In Seconda Cronache 28 c'è questa figura che un po' ci rappresenta l'inferno. C'è anche un'altra parola, Tartarus, che parla del posto dove gli angeli caduti, come il racconto di Isaia, sono andati a finire insieme a Satana, questo terzo di angeli caduti. E finalmente paradiso viene citato e usato da Luca, da Paolo in Corinzi e da Giovanni in Apocalisse, che è la parola che ci indica un posto bello dove si andrà dopo. E quindi Quando Gesù è crocifisso, nel Vangelo di Luca viene riportata questa espressione, no? Gesù dice al ladro, sarai con me ancora oggi in paradiso, quindi in un posto che etimologicamente parlando era di origine, questa parola persiana, armena, e rimette a un giardino, un concetto teologico che non sarebbe né cielo né terra, ma un posto diverso e buono. Tutte queste verità servono a che cosa, Giovanni? Perché ci stai raccontando tutto questo greco? Perché la verità biblica importante è l'immortalità dell'anima e implica una nostra risposta. Perché la voce del mondo, la voce di Satana e a volte la voce della nostra carne dicono tanto non succede niente, tutte queste cose di chiesa non hanno senso, la parola di Dio non è affidata? Perché una nostra responsabilità per ognuno che ascolta il Vangelo di rispondere, ammettere che esiste Dio, ammettere che Dio ha fatto un piano meraviglioso, implica una responsabilità. Il prezzo, il costo, il salario di questo disprezzo alla buona notizia è qualcosa che avrà conseguenze eterne. Quindi spero che il nostro pensiero, la nostra vita quotidiana possa essere influenzati da ciò che crediamo, e il peccato rimane sempre il peccato. Per concludere, la sapienza, questa saggezza che in Proverbi ci viene insegnata, c'è un passo in Prima Re capitolo 4, da 29 a 34, che ci spiega di Salomone. Dio concesse a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del mare. Mi sembra uno sportista irlandese ha detto conoscenza, anche Donovan ha detto qualcosa di simile settimana scorsa, conoscenza è sapere che pomodoro è un frutto e saggezza è non metterlo in una macedonia di frutta, no? O in Italia si potrebbe dire conoscenza è sapere che gianduia è tipo un cioccolato e nduia non è tipo un cioccolato, no? Quindi hai sempre questi giochi di parole che mi sono venuti in mente mentre aspettavo il prosciutto oggi, e sono mettere in pratica quello che c'è nel nostro cervello già tante volte. Versetto 30, la sapienza di Salomone superò la sapienza di tutti i figli d'Oriente e la sapienza degli egiziani. Egli fu più sapiente di ogni altro uomo, di Etan l'Esraita, più di Eman, di Cacol e di Darda, figli di Mahol, e la sua fama si diffuse per tutte le nazioni circunvicine. Pronunziò 3000 proverbi e i cantici 1005. Parlò degli alberi, dal cedro, del Libano, all'issopo che spunta dal muro, parlò degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci, da tutti i popoli veniva gente per udire la sapienza di Salomone, mandati da tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza. E questa è quella sapienza che noi desideriamo trovare nella parola di Dio, un modo di vivere che rispecchi quello che Dio ha fatto dentro di noi, che rispecchi esternamente quello che Dio ci ha dato, non solo la conoscenza di sapere una verità spirituale, ma di metterla in pratica e di decidere. E concludo con questi elementi della tavola che c'erano nel luogo santo, no? Sappiamo che sia nel tabernacolo e poi più tardi con Salomone, la costruzione del Tempio, c'era un luogo santo di adorazione, di culto, di lode, dove c'era il pane della vita noi ce l'abbiamo oggi, è Gesù, c'era un candelabro di olio, dove l'olio veniva bruciato, quindi olio, come oggi una figura magari dello Spirito Santo, la luce del mondo, sempre Gesù, 3+3 bracci, al centro c'era un mandorlo, che è questo frutto che ci rimanda al risveglio, perché è il primo albero a fiorire dopo l'inverno. C'era anche un'arca in legno rivestita d'oro, fatta di legno e rivestita d'oro, ma la parte superiore era integralmente d'oro, e lì sopra c'erano due angeli che si uno all'altro e ci ricordano la presenza del Signore. Il sommo sacerdote nello Yom Kippur una volta all'anno entrava in questo santo dei santi avendo immollato, avendo ucciso un animale, un capro fuori, portava il sangue dentro, lo aspergiva, lo sparpagliava, lo spalmava sopra questo coperchio d'oro, e questo sacrificio purificava il popolo. E dopo questo stesso sangue, con le mani del sacerdote intinte di sangue, veniva toccato, veniva macchiato un altro capro che veniva lasciato libero. Quando mi sono convertito mi ricordo di questo modo di fare che c'era all'epoca, parlo di 15 anni fa, di il sangue di Gesù ti copra, no? E io, arrivando in chiesa dopo adulto, dico il sangue di Gesù, ragazzi, ma siamo veramente... I concetti teologici e l'evangelichese che a volte abbiamo, tante volte ci difficolta a stabilire una conversazione con coloro che ancora non hanno questa maturità. Noi sappiamo che il sangue di Gesù, cioè il sacrificio di Gesù che ci purifica dai peccati, ma il modo di spiegare questo è anche importante per raggiungere coloro che il Signore ci ha dato. E tutte queste figure sono allegoriche, in Cristo Gesù si riempie ogni e si adempie ogni scrittura messianica. Concludo con Matteo 11. Sì, dal versetto 25. E questa è la mia preghiera. Gesù ha detto: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, ha detto Gesù, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Vogliamo concludere questo ciclo di preghiere, di predicazioni di Proverbi fino al capitolo 9, ricordando che Gesù è la fonte di saggezza, che la parola di Dio da Genesi Apocalisse ci rivela la volontà e il piano di Dio, che è una persona e anche la parola, è Logos, Gesù Cristo. Che questa parola possa penetrare nel nostro cuore, non solo in un modo razionale, che questo non sia un discorso filosofico, teologico, ma che possiamo mettere in pratica nel nostro quotidiano una dipendenza sincera di Gesù e una relazione, non una religione, ma una vera relazione con Lui.